Figlio dello Spirito Santo. Ci affidiamo al Signore nel silenzio. Donaci, Signore, di contemplare accanto a noi la presenza di Maria, come nostra madre. Dataci dal Figlio come segno di speranza e di consolazione. Te lo chiediamo per Cristo stesso, nostro Signore. Allora, leggiamo questa sera un testo di Isaia, al capitolo 61, la fine del capitolo 61, dal versetto 10 in poi, e 62, quindi fine capitolo 61 e poi capitolo 62. Leggiamo questo testo perché fa parte proprio di, soprattutto questi ultimi versetti del capitolo 61, sono una delle letture brevi che si usa nel proprio di Maria, ecco, del comune delle feste mariane. E ritorna spesso in alcune feste dedicate a Maria, anche nella liturgia, nella celebrazione eucaristica. È un testo che appunto la Chiesa ha applicato, diciamo, no, proprio a Maria, no? Da lungo tempo. E capiremo perché, non è difficile capire per quale motivo ha fatto questo collegamento la Chiesa. Lo leggiamo, poi un momento di silenzio, sempre poi riflettiamo un po' su questo testo. Versetto 10 del capitolo 61, l'inizio. Io gioisco pienamente nel Signore. La mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza. Mi ha avvolto con il mantello della giustizia. Come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. Per amore di Sion non tacerò. Per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo, che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata. Perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle. Per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. Voi che risvegliate il ricordo del Signore, non concedetevi riposo, né a Lui date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme e ne abbia fatto oggetto di lode sulla terra. Il Signore ha giurato con la sua destra e con il suo braccio potente: mai più darò il tuo grano in cibo ai tuoi nemici, mai più gli stranieri berranno il vino per il quale tu hai faticato. No, coloro che avranno raccolto il grano lo mangeranno e canteranno inni al Signore. Coloro che avranno vendemmiato berranno il vino nei cortili del mio santuario. Passate, passate per le porte, sgombrate la via al popolo, spianate, spianate la strada, liberatela dalle pietre, innalzate un vessillo per i popoli. Ecco ciò che il Signore fa sentire all'estremità della terra. Dite alla figlia di Sion: ecco, arriva il tuo Salvatore, ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Li chiameranno popolo santo, redenti del Signore, e tu sarai chiamata ricercata, città non abbandonata. Entrare nel libro del profeta Isaia è sempre un'esperienza particolare, perché è uno dei testi più belli di tutta la scrittura, dell'Antico Testamento in particolare. Un testo che raccoglie in realtà tradizioni di più secoli, è diviso in almeno tre parti dagli studiosi, dagli esegeti, anche se poi la seconda e la terza parte, anche la prima, in realtà al loro interno hanno ulteriori, come dire, tradizioni, no, alle spalle. Per cui dall'Isaia storico, vissuto intorno al VII-VIII secolo, no, avanti Cristo, poi arriviamo in realtà fino alla deportazione, al ritorno, no, dalla deportazione in Babilonia. Quindi oltre la deportazione in Babilonia 587-97, la prima, la seconda, 87, e quindi praticamente arriviamo a tre secoli, no, quasi, di tradizioni che questo libro raccoglie in una forma oracolare. Per lo più ci sono anche racconti, ma sono molto belle queste forme oracolari, di oracoli, di inni, che sono veramente belli anche da un punto di vista letterario, no? All'interno del panorama, no? Dell'Antico Testamento, che ci presenta, ecco, una letteratura anche qui non elevata, ma appunto ci sono invece alcuni di questi passaggi di Isaia che sono davvero molto belli, particolarmente belli. Il testo che abbiamo letto è uno di questi esempi. Abbiamo ascoltato questo ringraziamento, no? E questo inno fatto con passione per il ritorno di Gerusalemme, a Gerusalemme, no? Del popolo. E quindi il rinascere di Gerusalemme stessa dopo la deportazione e l'esilio babilonese. Siamo nella terza parte del libro di Isaia. Quindi quella che riflette appunto proprio questa situazione, no? Questo periodo storico. Un periodo storico prezioso, importantissimo, perché è proprio nell'esilio, ripeto, no, l'ho già detto altre volte, credo, ma lo ribadisco spesso, perché è proprio l'esperienza dell'esilio che è l'esperienza in cui rinasce e si sintetizza in modo definitivo, no, la fede di Israele. E trova i suoi accenti più maturi, no, le sue espressioni più alte. No, la cima più alta della teologia dell'Antico Testamento è proprio nel momento in cui si tocca invece storicamente il punto più basso, si può dire, no? Ecco, con un paragone che non possiamo fare a meno di collegare, di ritrovare anche nel Nuovo Testamento con la morte e resurrezione di Gesù. Cioè il momento più, tra virgolette, quasi tragico, no? Dell'esperienza di Gesù diventa invece il momento nella resurrezione, poi il momento che viene riletto con una luce nuova, diversa. Ma era già stato vissuto questo, no? Nell'Antico Testamento, proprio nell'esilio e nel ritorno dall'esilio. E nel libro di Isaia troviamo appunto le pagine più belle, più alte di questa rilettura della fede in quegli eventi. Allora, ecco, è bello, no? Sentire questo inno di ringraziamento di chi vive la gioia. Il tema della gioia ritorna spesso, no? In queste parole che abbiamo ascoltato. È bello ritrovare e sentire proprio la gioia di chi, ecco, può ritornare a celebrare il Signore nel luogo della promessa, Gerusalemme. È un inno che è dedicato, come molti di questa sezione, appunto della terza parte di Isaia, a Gerusalemme. Ovviamente vista non come il solo luogo, no? Ma il luogo, ripeto, della promessa, il luogo del popolo, in cui il popolo si ritrova con il suo Signore. E con la possibilità poi di ricostruire il Tempio. Ma è la città stessa, non solo il Tempio come luogo, che diventa quel segno di fedeltà del Signore. E l'immagine che ritorna di più è quella matrimoniale, lo sposo e la sposa, un'immagine antica che Osea è il primo che traccia in qualche modo, no? Nel suo libro, dove però parla di tradimento e di ritorno, no? Mentre qui abbiamo ascoltato che c'è un passaggio in particolare in cui si vive tra i due giovani che si sposano, non c'è un ritorno, è proprio nuovo, è la novità assoluta. È bello questo. Non è che sottolinea il fatto che il popolo ha abbandonato il Signore, poi, come troviamo in Ezechiele, in Isaia stesso, in altri passi, no? Osea, appunto, il primo, no? Che parla dell'infedeltà del popolo in epoca anteriore, naturalmente, no? Quindi toccando e guardando quello che avveniva nel Regno del Nord, Osea, no? Ne parla in questi termini, a Samaria. No, qui questa possibilità di ritornare a Gerusalemme diventa il segno di un'alleanza nuova, ma non nuova perché appunto rinnovata, anche sicuramente, no? Ma nuova perché costituisce davvero qualcosa di assolutamente nuovo. In una consapevolezza, appunto, del popolo di essere davvero scelto da Dio per unirsi a Lui, con un'immagine, appunto, che per certi versi nella mentalità anche ebraica, no? Soprattutto ebraica, profetica dei profeti, è anche azzardata per certi versi, se vogliamo, perché il Dio assolutamente trascendente, il Dio che nessuno può vedere senza morire, in realtà è colui che, ecco, sposa, no? Questa città, il suo popolo. Ecco, questa immagine matrimoniale è quella che ha ispirato proprio, no, l'applicazione a Maria di queste pagine, di queste parole. A parte l'inizio, lo avete sentito, io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio. Sono le parole che Luca, no, fa sue, no, nel Magnificat, le mette proprio sulla bocca di Maria. Quella gioia del popolo di Gerusalemme è la gioia di Maria, che diventa quindi essa stessa, no, la nuova Gerusalemme, visitata dal suo Dio, colmata, riempita dal suo Dio. E con però poi questo accento, no, proprio sull'immagine del matrimonio, non della generazione, no? Della madre, no? E del figlio, ma invece del matrimonio, immagine che troviamo anche nel Nuovo Testamento, no? Non dimentichiamo che ecco, il primo miracolo di Gesù è compiuto a Cana, no? Nel Vangelo di Giovanni, almeno, no? E con Maria, lì, con un ruolo decisivo, importante, di Maria. E altri testi, ecco che, soprattutto nell'Apocalisse, ci sono alcuni paralleli che ritroviamo appunto anche in queste pagine con il libro dell'Apocalisse, che ricordano appunto anche qui questo riferimento a Maria, no? Alla Chiesa e a Maria, ma come ho già detto sono inseparabilmente unite, no? Maria e la Chiesa. Ciò che è detto di lei si può dire della Chiesa, ciò che si dice della Chiesa in lei si è realizzato prima. Quindi è bello cogliere questa unità. Ecco, la Chiesa non fa altro che riconoscere appunto in Maria se stessa. Per questo, no? Celebriamo Maria in un modo particolare, perché quello che vediamo in Maria, la Chiesa lo riconosce di sé, per sé. Ecco, vediamo questo dipanarsi di fili, di richiami, no? Di echi, no? Che ritornano tra l'uno e l'altro testamento. E in cui questo testo che abbiamo ascoltato, appunto, ha un posto suo, no? Che possiamo cogliere, valorizzare. Ripeto, il clima è quello della gioia, di una gioia profonda, dopo aver visto la morte, dopo aver conosciuto il baratro. È importante questo, non è una gioia passeggera, no, qualcosa, no, ma legata a un'esperienza che viene appunto da un'esperienza limite di dolore e di privazione. Per cui si coglie, ecco, veramente un nuovo inizio, in tutti i sensi. Perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia. Salvezza, giustizia. Proprio questa immagine richiama appunto in qualche modo quello che subito viene detto, come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli, subito. Cioè, chi è che riveste, chi è che avvolge, no? È lo sposo che, no? Riveste e dà dignità alla sua sposa. Richiama proprio l'immagine anche del matrimonio, di come veniva celebrato, no? E nella tradizione ebraica e orientale in generale. È quella scelta che segna il passo della maturità, di una vita che prende una direzione chiara, definitiva. E che diventa poi espressione anche di un generare, certo, perché lo sottolinea l'immagine successiva, versetto 11, poiché come la terra produce i suoi germogli, come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. Quindi qualcosa che germoglia, che è per tutti, per tutte le genti, davanti a tutte le genti. È il grande miracolo che compie il Signore, la giustizia. Ripetuto di nuovo questa parola, di quella giustizia che viene da Lui, dal Signore stesso, è Lui che opera. È Lui che si china su chi è colpito, su chi è privato della sua dignità, come era stato appunto il suo popolo, per sua colpa stessa. Ma vedete, adesso non si sottolinea più questo, in altri testi sì, troviamo richiamato fortemente, no? Questo richiamo alle colpe del popolo stesso, per cui era avvenuto poi appunto la deportazione, l'esilio. Ma qui no, non si insiste su questo. Lo sguardo è assolutamente positivo, no? Su questa posizione che parte da Dio, su una scelta che parte da Lui e che proprio nel momento grande della prova, ecco, diventa più evidente ancora. Il capitolo 62 si può dividere in tre parti, tre passaggi. Nei primi versetti, nei primi cinque versetti, c'è appunto la celebrazione, il canto di lode per questo rapporto di coniugio, no, tra Dio e il suo popolo, e Gerusalemme. Significato nella città stessa di Gerusalemme. Poi dal versetto 6 al 9 è un invito rivolto alle sentinelle di farsi portatrice se stesse di questo canto di lode, di questo riconoscimento. E poi la conclusione nei versetti 10 fino al 12 con l'invito, no, a entrare appunto in Gerusalemme, rivolto al popolo direttamente, qui rivolto al popolo. Ad entrare in Gerusalemme, a riprendere il suo posto, anzi a prendere il suo posto di popolo santo, redento dal Signore. Tanto che, ripeto, i passaggi che richiamano appunto anche il dolore, la sofferenza, sono pochi, tracciati con delicatezza anche. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, nella tua terra sarà più detta devastata, o alla fine, e tu sarai chiamata ricercata, città non abbandonata. Ecco, è la tempesta, no, il dì di festa dopo la tempesta, no? La quiete dopo la tempesta, ma di una pienezza, ecco, di una pienezza che è donata e finalmente compresa dal popolo. È un dato anche storico di fatto questo, perché è vero che il monoteismo come tale del popolo di Israele viene dopo l'esilio. Prima dell'esilio i re stessi sono politeisti, ergono altari, no, ad altri dei continuamente, no? E i profeti, che sono i custodi invece di quella fede nell'unico Signore, no? In qualche modo, ecco, sono quelli che stigmatizzano questi peccati, no? Queste mancanze, in chi dovrebbe essere la guida, perché il re, appunto, il re era la guida, anche religiosa, del popolo. E traspare un po' in alcune parole che possiamo leggere nei libri di Samuele, nel primo e secondo libro di Samuele, quando appunto anche si scelgono, vogliono un re, dove ci sono dei passaggi controversi in quei libri, anche opposti per certi versi, dove da una parte questo viene letto positivamente, no? Come momento per dare a questo, al popolo, no? Un'unità nel Signore, dall'altra parte come un tradimento del Signore, perché il re è il Signore, non il re terreno. È la lotta in una concezione messianica, no? Di messianismo, di tra virgolette rappresentanza del Signore, no? Che vedete avrà sempre queste due anime che è in lotta, tra virgolette, no? Quasi come se si avesse sempre bisogno in qualche modo di qualcuno che guidi, che sia il riferimento. E questo è anche vero, c'è bisogno, ma non deve sostituire il Signore, perché in realtà è Lui che guida. E gli uomini passano. Per cui, vedete, ripeto, questo messianismo politico, religioso, che si identifica, ecco, identifica il Messia, l'unto, nel re o nel sommo sacerdote, no? Sarà sempre presente e ritornerà. Mentre in alcuni altri momenti, no? Si espliciterà in modo fortissimo, come appunto in questo, che è il Signore, il re. E che se il Signore sceglie qualcuno, sceglie il popolo come tale, quindi in un messianismo non personale, ma che abbraccia tutto il popolo stesso. Non so se è chiaro, ecco, è importante questo passaggio, no? Infatti i canti del servo di Isaia, no? Tante volte si è faticato a cercare identificazioni in questo o quel personaggio, in realtà è il popolo, il servo, scelto da Dio. È il popolo stesso, che è il custode e insieme il destinatario, capito? Il custode e il destinatario di quell'amore di Dio, della signoria di Dio. E in effetti l'immagine sponsale è, in questo senso è stupenda, no? Perché fa cogliere quest'unità profonda dello sposo e della sposa, dove l'uno è per l'altro e l'uno si identifica attraverso l'altro. Ed è bello questo, ripeto, coglierlo anche in riferimento a Maria. Non c'è tempo di attraversare, di percorrere tutto il testo che è, ripeto, di una grande bellezza. Nella prima parte, come dicevo, nei primi 5 versetti del capitolo 62, si insiste su questo rapporto sponsale che viene riconosciuto come appunto realizzato in quel momento, sottolineo, ribadisco, non come rinnovato dopo un tradimento, dopo una separazione, no, è in quel momento che nasce. E questo storicamente è vero. Il popolo di Israele è in quel passaggio che ritrova la sua appartenenza al Signore unica. Per cui diventa il depositario di quello che da Dio viene comunicato. Ecco, è Lui, il Signore, che riveste delle vesti della salvezza, il Signore che avvolge con il mantello della giustizia. E appunto in questi versetti è esplicitato più volte, ritornano di nuovo queste parole, giustizia, no? Ripetuto più volte. E finché non sorga come aurora la sua giustizia, la sua salvezza non risplenda come lampada. Salvezza, giustizia, che vengono da Dio. Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Tutti i re la tua gloria, vedete, non c'è più un re, non abbiamo bisogno di un re. Anzi, i re vedranno questa gloria. Loro malgrado dovranno assistere a una giustizia superiore alla loro. Sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Sarà una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Sempre immagini tratte dal matrimonio, no? Proprio come appunto la corona, il diadema che veniva usato, no? E messo alla sposa, no? E nessuno ti chiamerà più abbandonata, nella tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata. Perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo, finalmente. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Qui, permettetemi, c'è un... Dunque, viene tradotto così, perché nella Bibbia ebraica i masoreti hanno letto così il termine, no? Un termine, alcune lettere che Baniak, no? Credo che sia da congetturare, no? La Bibbia di Gerusalemme, per esempio, altre, no? Esegeti propendono per un'altra traduzione e per un altro termine, quindi, che ci sta dietro. E le lettere sono quelle, ma con un cambiamento, no, delle vocali, della vocalizzazione. Bonek, non Baniak, Bonek, cioè non, così ti sposeranno i tuoi figli. È un'immagine che poi per gli ebrei parla proprio di un incesto, no, proprio no. Non ci sta, ma anche perché se leggiamo i due versetti, il versetto 5 in parallelo tra la prima parte e la seconda, come spesso accade, no? Spesso vedete negli oracoli, nella poesia ebraica, nei salmi lo vediamo tante volte, ci sono ripetute, le cose sono ripetute due volte, lo stesso concetto è espresso due volte. Anche per poco prima lo abbiamo, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Cioè lo stesso concetto espresso in due modi diversi. E anche qui appunto, sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà, bisognerebbe tradurre, ti sposerà, congetturando, ripeto, un testo leggermente diverso, ti sposerà il tuo creatore, il tuo costruttore. Bonek significa architetto, colui che costruisce, colui che ti ha costruito, costituito come popolo. Lui ti sposerà. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Ecco il versetto parallelo, no? È Dio che sposa il suo popolo. È lui il Signore, non i re, nemmeno i sacerdoti. Ecco, ripeto, qui siamo nel momento culminante della teologia dell'Antico Testamento, perché poi invece storicamente ritorneranno, di nuovo quando si ricostruirà il Tempio, si costituisce la casta sacerdotale, no, ritornerà. Ogni tanto questo, non ogni tanto, in modo pesante, no? L'istituzionalizzazione, no? Il vedere nel sommo sacerdote il rappresentante, no, di Dio, il Messia, l'unto, oppure nel re sperato che riportasse di nuovo, no, ricostituisse Israele come Stato. Ma appunto non è quello, non è quello l'ideale. E pensate, al tempo di Gesù era forte proprio questa attesa sotto la dominazione romana, ecco, di un Messia di nuovo, o politico o religioso, o che poi si confondevano in realtà i due, no? Che guidasse Israele alla riscossa. E invece abbiamo avuto Gesù, no? Con la nuova Gerusalemme, come canterà poi appunto il libro dell'Apocalisse, che non è di questa terra. Poi il richiamo alle sentinelle, che si facciano portatore, no, di questo annuncio. Sentinelle erano quelle che appunto vegliavano, no, in caso di pericolo oppure qualcosa di gioioso, erano le prime a portare l'annuncio. Ecco, sono l'inizio di questo, questa opera nuova del Signore, sono loro che devono cantarla. Sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle, per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. Voi che risvegliate il ricordo del Signore, non concedetevi riposo, né a Lui date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme e ne abbia fatto oggetto di lode sulla terra. E quindi il superamento della guerra, dei segni, delle ferite della guerra, di quel grano, di quel mosto, di quel vino che altri hanno rubato, preso, viene restituito come dote appunto dello sposo alla sua sposa. Anche qui immagini che nel Nuovo Testamento appunto ritornano ancora come annuncio di questa salvezza. E poi l'invito, gli ultimi versetti, ad entrare, a prendere possesso di questa città di Gerusalemme, di constatare, di vedere ciò che ha fatto il Signore. Ecco, arriva il tuo Salvatore, ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Li chiameranno popolo santo, redenti del Signore. Ecco, il riconoscimento appunto di quest'opera di salvezza del Signore è solo suo. Ecco, Maria per noi è anche questo, è soprattutto questo. In lei è il Signore che è all'opera, non l'uomo. Piena di grazia. Colei che riceve il dono del Figlio appunto dal Signore, nel Signore, nello Spirito Santo. Queste parole, ecco, richiamano proprio quello che poi in lei diventa sacramentale, segno, no? Reale e definitivo anche, ancora di più, di salvezza. Apparentemente in una dimensione individuale, no? Perché Gesù è una persona, Maria è una persona, ma che diventa invece, ripeto, segno esso stesso santificante. Il popolo santo in colui che è santo. C'è questa intuizione, no? Stupenda qui, no? Di Gerusalemme che diventa il luogo santo, perché appunto visitata dal santo, riempita, colmata dal santo, da colui che è santo. non per se stessa, non per sé, ma per quello che gli viene dato, ecco, come appunto nell'immagine sponsale che è richiamata, dallo sposo. Tutto ciò che lo sposo dà a questa sposa che arriva nuda, senza nulla, non ha la sua dote. Non ha la sua dote, come normalmente era, la sposa doveva portare la sua dote. Qui, non so se avete fatto caso, la sposa non porta nulla. È lo sposo che le dona tutto quello che ha. Ecco, quello che rappresenta per noi Maria. No? In cui celebriamo appunto l'opera magnifica di Dio, perché è Lui che colma, è Lui che riempie. Non ha bisogno di altri. Non ha bisogno di intermediari. Dio. È Lui che colma. In questo senso, ecco, capiamo anche il Figlio, no? Perché Maria accoglie un dono che non è lei a generare, è lei che accoglie, appunto. È lei che accoglie. E poi fa nascere in questa vita. Ed essa stessa contempla un dono che è più grande di quello che lei poteva metterci, di suo. E diventerà appunto poi... No, il segno della promessa di Dio realizzata per sempre, no? Per la Chiesa stessa. Essa stessa rivestita, no? Di splendore. Leggeremo appunto la prossima volta, per parallelo e confronto, no? Il testo dell'Apocalisse. Dove si parla della donna, no? Di questa donna rivestita, no? Da Signore, rivestita di sole, no? Da sole. Vedremo, ecco, quell'immagine che appunto nel libro dell'Apocalisse ha tantissimi riflessi, richiami, no? Non solo quello al capitolo 12, ma poi in tanti altri testi. E che anche ancora una volta lì sono pensati nella Chiesa, per la Chiesa, ma che la Chiesa stessa ha rivisto in Maria, la Chiesa stessa. Quindi ancora una volta, no? Ringraziamo il Signore per questo dono. Ecco, stasera per noi è anche una vigilia, no? Perché domani è la festa della Madonna del Pilerio e abbiamo questo dono, no? Per la nostra città, di avere come patrona proprio, ecco, lei, Maria, in questi primi vespri, diciamo, affidiamoci a lei appunto come il segno fedele di quello che Dio ha realizzato e continua a realizzare in noi e per noi. Ci mettiamo in piedi. Diciamo insieme il Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonasera a tutti.